la gioia stamattina di partecipare con voi un brano che a me piace tantissimo ed è, si trova nella lettera di Paolo ai Colossesi, Colossesi capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 17. Allora, leggiamo questo brano. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Pensate le cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, o le membra che sono sulla terra, immoralità sessuale, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. E in queste cose camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora, invece, deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo tutto è in tutti. Vestitevi dunque come scelti da Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda se uno ha di che dolersi d'un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi e ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. A me piace molto questo brano, perché è come un piccolo manuale sulla santificazione o sul comportamento cristiano in questa lettera che Paolo ha scritto ai Colossesi. E mi piace anche perché in realtà è uno di quei tanti brani che conosco nella scrittura che ogni volta che leggo e studio questo brano sono convinto di peccato nella mia vita. E quindi mi fa del bene, perché mi fa stare sveglio, mi fa capire che ho bisogno di crescere nel Signore Gesù e che ho tanta strada da fare. E quando leggo brani di questo tipo è uno stimolo molto forte per incoraggiarmi a dipendere dal Signore, a confidare in Lui, a cercare Lui, a pensare a Lui, perché in Lui possa trovare la forza di seguire il suo esempio, di essere come lui, di crescere in lui, di essere santo. Allora, questo brano si divide in tre parti, è abbastanza facile, no? È scandito da questa congiunzione dunque, che c'è tre volte, nel versetto 1. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. Poi va avanti dicendo, pensate le cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. E poi versetto 5, di nuovo, fate dunque morire le membra che sono sulla terra. E quindi se nel primo versetto Paolo ci dice di cercare le cose di lassù, di pensare le cose di lassù e non a quelle che sono sulla terra, allora poi dal versetto 5 fino al versetto 11 ci parla delle cose che sono qua giù, delle cose che sono sulla terra, che non devono caratterizzare la nostra vita, le cose che dobbiamo, cioè le cose che non dovremmo fare. E poi dal versetto 12, la terza volta che c'è questo congiuntivo, dunque, vestitevi dunque come scelti da Dio, santi e amati, di un cuore di compassione, di bontà, di umiltà, eccetera, eccetera. Poi qui dal versetto 12 fino al versetto 17, Paolo ci parla di cose positive, delle cose di lassù. Quindi la prima esortazione sta dai versetti 1 a 4, dove Paolo ci esorta a cercare le cose di sopra, di lassù, di pensare a quelle cose e non alle cose che sono qui sulla terra. E poi dal versetto 5 al versetto 11 ci fa capire quali sono le cose che sono sulla terra, che sono negative, che non dobbiamo avere nella nostra vita. Dobbiamo togliere dalla nostra vita. Poi dal versetto 12 al versetto 17 invece le cose positive, le cose di lassù, quali sono le cose di lassù che devono caratterizzare la nostra vita? Allora, torniamo al primo dunque. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, qui Paolo fa un accenno al fatto che noi siamo stati battezzati spiritualmente. Non sta parlando qui del battesimo in acqua, che è soltanto un rito simbolico, di un battesimo vero che è avvenuto in noi quando noi abbiamo creduto in Gesù. Cioè noi quando abbiamo creduto in Gesù siamo stati identificati in Gesù nella sua morte, e dal punto di vista di Dio è così. Nel momento che io ho creduto in Gesù, Dio mi ha identificato in Gesù, nella sua morte, quindi nel suo seppellimento, quindi nella sua risurrezione, e qui parla di questo battesimo spirituale. Infatti, torniamo indietro al capitolo 2 del versetto 15, dal versetto 11 al versetto 15, e qui parla di questo. In lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, un'altra espressione di questa identità con Gesù, in Gesù, che consiste nello spogliamento del corpo della carne, essendo stati con lui sepolti nel battesimo. Qui, ripeto, non si riferisce al battesimo dell'acqua, che è soltanto un rito simbolico, ma si riferisce al battesimo vero, quello che è avvenuto, il battesimo spirituale, che è avvenuto nel momento che abbiamo creduto in Gesù. Allora noi siamo stati circoncisi in Cristo, siamo stati spogliati dal corpo della carne, essendo stati con Gesù, siamo morti con Lui, quindi sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce, e avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Quindi Paolo, alla luce di questo battesimo spirituale, cioè dobbiamo ricordare che la parola battesimo è una parola imprestata dal greco che vuol dire immersione. Allora il battesimo spirituale è successo nel momento che abbiamo creduto in Gesù. Quando io ho creduto in Gesù, allora sono stato immerso in Gesù, sono stato messo in Gesù, identificato in Lui, nella sua morte, quindi nel suo seppellimento e nella sua risurrezione. Quindi così Dio mi vede, così Dio ti vede. Se tu hai creduto in Gesù, vuol dire che Dio ti vede in Gesù. È come se tu, perché dobbiamo ricordare che Dio è al di fuori del tempo e dello spazio, per Lui non c'è passato, presente e futuro, anche se Gesù è morto 2000 anni fa sulla croce per i nostri peccati ed è stato seppellito, poi risuscitato 2000 anni fa, e io ho creduto in Gesù per esempio 40 anni fa, diciamo, e però lo stesso Dio mi ha identificato, nel momento che ho creduto in Gesù mi ha identificato nella sua morte, nella morte di Gesù, nel suo seppellimento e nella sua risurrezione. E quindi così mi vede Dio. Adesso mi vede risuscitato in Cristo, perché Gesù è risuscitato dai morti. Quindi io sono morto in Gesù, sono stato seppellito in Lui e sono risuscitato in Lui. E allora Paolo dice qui al capitolo 3, se le cose stanno così, se tu hai creduto in Gesù, vuol dire che sei stato risuscitato con Lui. E allora se tu sei stato identificato in Gesù, nella sua morte, nel suo seppellimento, nella sua risurrezione, allora qual è la cosa più naturale della nostra vita, della nostra realtà adesso? È quello di cercare le cose di lassù, le cose di sopra. Perché? Perché là Cristo è seduto alla destra di Dio. E quindi come Dio ci ha identificati in Cristo, adesso il Signore vuole che noi ci identifichiamo in Gesù, ci immedesimiamo in Lui, capendo che noi, in quel momento che abbiamo creduto in Gesù e siamo morti con Lui e siamo stati seppelliti con Lui e siamo risuscitati con Lui, adesso Dio vuole che noi continuiamo a camminare identificandoci in Gesù. Ma Gesù non sta qui sulla terra fisicamente. Dove sta? È seduto alla destra di Dio nei luoghi celesti. E quindi noi, se siamo in Gesù e vogliamo continuare a essere in Gesù, noi ci dobbiamo identificare in Lui. Allora quale sarà la tensione della nostra vita? È quello di cercare Lui. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. La nostra attenzione deve essere lì, non su questa terra. È vero che viviamo qui e camminiamo qui, ma l'attenzione del nostro cuore e della nostra mente deve essere lassù, in cielo. Dobbiamo sì camminare coi piedi per terra, ma la mente invece deve stare in cielo, deve stare lì dove sta Gesù. E lì deve essere la nostra attenzione, la nostra ricerca, quello che noi cerchiamo. Quando qualcuno cerca qualcosa è perché ci tiene a quella cosa, ha bisogno di quella cosa. E noi abbiamo bisogno di Gesù. Noi amiamo Gesù, ci teniamo a Lui. E quindi dobbiamo cercare Lui, dobbiamo cercare le cose sue, perché Lui sta lì, i suoi valori stanno lì. Le cose che contano sono lì, nel regno suo, che è un regno celeste, spirituale, non materiale, non terreno. E poi il versetto 2 è un altro ordine, un altro imperativo. Il primo imperativo è cercate le cose di lassù. Il versetto 2 qui nella versione che ho io dice aspirate le cose di lassù. Potrebbe essere tradotto così, però la parola che c'è in greco è la parola semplice, pensare. È il verbo pensare. Pensate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. E quindi se noi vogliamo seguire Gesù, vogliamo fare piacere a Lui, vogliamo essere santificati, vogliamo diventare sempre più come Lui, allora tutto deve cominciare dalla mente. Noi dobbiamo pensare alle cose di lassù. Dobbiamo cercare le cose di lassù perché lì sta Gesù. E dobbiamo pensare alle cose di lassù. Quindi tutto parte dal cuore, questo desiderio di avere le cose che ha Gesù, di cercare le cose che sono lassù dove sta Lui, e quindi di pensare a quelle cose. È lì che deve stare la nostra mente. Quanto tempo? È vero che noi dobbiamo lavorare per il pane quotidiano, per sostenere la famiglia, e Dio vuole che sia così, che dobbiamo lavorare, e passiamo molte ore nel lavoro. E quindi siamo costretti a pensare alle cose di qua giù. Dobbiamo anche pensare a quelle cose. Abbiamo la famiglia, abbiamo il lavoro. Però quanto tempo, quando non siamo al lavoro, quanto tempo passiamo davanti alla televisione, quanto tempo passiamo in internet, quante ore passiamo cercando le cose di qua giù, quanto tempo passiamo nel cercare le cose di lassù, dove Gesù è seduto alla destra di Dio. Quanto pensiamo, durante la giornata, quanto pensiamo alle cose di lassù? Poi dobbiamo anche dormire, ci sono le ore che dobbiamo dormire per avere le forze di andare avanti, dobbiamo mangiare, ho detto prima, dobbiamo lavorare. E quindi siamo qua giù, dobbiamo vivere qua giù e dobbiamo anche pensare alle cose di qua giù. Ma quanto tempo passiamo cercando le cose di lassù? E dove possiamo, come facciamo a trovare le cose di lassù? Noi stiamo qua giù. Come facciamo a cercare, a trovare le cose di lassù? Qui è scritto la mente di Dio. Qui sono i valori di Dio. Il Nuovo Testamento, sono le parole di Gesù Cristo. Sono i suoi valori e la sua mente. Sono le cose a cui ci tiene Lui. E quindi per mezzo della scrittura, per mezzo della Bibbia, in particolare del Nuovo Testamento, noi possiamo cercare e trovare le cose che sono lassù. In realtà anche quando stiamo al lavoro, anche quando mangiamo, quando stiamo con la famiglia, possiamo continuare a pensare le cose di lassù, nella misura di quanto tempo nella nostra libertà abbiamo cercato le cose lassù, invece di guardare la televisione, invece di fare delle ricerche in internet, leggere la Bibbia, studiare la parola di Dio, meditarla, in modo che quando stiamo al lavoro possiamo avere la mente lì, pensare alle cose di lassù. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. E poi di nuovo nel versetto 3 Paolo torna a questo discorso del battesimo spirituale, il fatto che siamo stati identificati in Gesù. Poiché voi moriste, noi siamo stati identificati in Gesù nel passato, nella sua morte, anche se lui è morto 2000 anni fa, nel momento che io ho creduto in Gesù, Dio mi ha preso e mi ha messo in Gesù, mi ha unito a lui nella sua morte. Quindi per Dio è come se io fossi morto, anzi sono morto con Gesù alla croce. Anche se io ho creduto in Gesù forse una quarantina d'anni fa, Gesù è morto 2000 anni fa, ma per Dio è così. Questo è il battesimo spirituale che è avvenuto nel momento della conversione, quando abbiamo creduto in Gesù. Dio mi ha identificato nella sua morte, quindi sono morto con lui nel passato, ma io adesso anche nel presente, siccome sono risuscitato con Cristo, allora adesso io sono con lui, come dice qua. Poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Vuol dire che nel presente Dio continua a identificarci in Gesù, non soltanto quando abbiamo creduto e siamo morti con Lui, siamo stati seppelliti con Lui e risuscitati con Lui, ma adesso anche nel nostro cammino sulla terra continuiamo a essere in Gesù. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. E non solo, ma anche nel futuro saremo identificati con Gesù, in Gesù, quando Lui ritornerà. Noi prima abbiamo cantato del fatto del ritorno di Gesù, però non so se ci pensate molto, ma in realtà noi stiamo aspettando il ritorno di Gesù in un certo senso. Ma in che senso stiamo, secondo le scritture, veramente aspettando il ritorno di Gesù? Perché secondo le scritture, secondo le lettere che Paolo ha scritto ai Tessalonicesi, poi le vediamo anche in Apocalisse, anche nelle profezie dell'Antico Testamento, profezie nel Nuovo Testamento, capiamo che in realtà la Chiesa, noi credenti, Gesù ci incontrerà nell'aria e noi saremo rapiti e Lui ci porterà con sé in cielo prima che Lui ritorni sulla terra. Quindi non è che noi staremo qui sulla terra aspettando il ritorno di Gesù, Perché in realtà, prima che Gesù ritorni sulla terra, la Chiesa verrà trasportata in cielo. Quelli che sono già morti in Gesù, che hanno creduto in Gesù e sono morti fisicamente, il loro spirito, la loro anima sta col Signore, ma cosa farà Gesù prima di ritornare? Risusciterà i loro corpi e avranno un corpo risuscitato, glorificato, come quello di Gesù dopo la sua risurrezione, per poter andare con Gesù in cielo. Invece i credenti che saranno ancora vivi fisicamente, prima che Gesù ritorni, il loro corpo sarà trasformato in un corpo glorificato che sarà adatto per quel regno spirituale, per stare alla presenza di Gesù. E allora quando Gesù ritornerà sulla terra, cosa vuol dire? Vuol dire che la Chiesa tornerà sulla terra con Lui. E questo è proprio il senso di quello che Paolo dice qua. Poiché voi moriste, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, e questo è bello perché in realtà la nostra vita è Gesù Cristo, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. E quindi qui Paolo sta facendo un accenno, non lo possiamo capire bene da questo brano, stiamo un po' leggendo tra le righe, però grazie agli altri passi della scrittura, soprattutto gli insegnamenti di Paolo ai Tessalonicesi, che sappiamo queste cose. Quindi noi, la Chiesa verrà rapita e sarà con Gesù in cielo e poi tornerà con Lui. Quindi anche nel futuro siamo identificati in Gesù, perché siamo morti con Lui e adesso la nostra vita è nascosta con Lui, e quando Gesù ritornerà e sarà manifestato, noi torneremo con Lui e saremo manifestati con Lui nella gloria. Ecco la motivazione perché noi non possiamo permetterci adesso, anche se stiamo sulla terra, di vivere come se fossimo della terra, del mondo, perché non lo siamo. Siamo stati identificati in Gesù, nel passato, nel presente e nel futuro. Siamo con Lui e dobbiamo vivere come se fosse così. E quindi dobbiamo cercare Lui, dobbiamo cercare le cose di lassù dove Lui è seduto alla destra di Dio. E quindi dobbiamo pensare alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. E questa è la motivazione forse più grande, più forte, il fatto che Dio ci ha uniti a Gesù, ci ha identificati in Lui. Dal suo punto di vista siamo in Gesù, nel passato, presente e nel futuro. E allora la nostra mente deve stare lì, dobbiamo avere la mente di Cristo, dobbiamo pensare le cose che sono lassù. Poi arriviamo al versetto 5, alle cose. Adesso Paolo parlerà delle cose che sono qua giù, le cose che sono della terra. Fate dunque morire le membra che sono sulla terra. E quali sono queste membra che sono sulla terra? L'immoralità sessuale, l'impurità, le passioni, desideri cattivi in generale, e la cupidigia, che è idolatria. E qui non voglio approfondire tanto, però possiamo riassumere tutti questi sinonimi qua. E Paolo sta sottolineando i desideri non giusti, a partire dalla fornicazione, che sarebbe l'immoralità sessuale. Viene la parola greca è pornea, e quindi il desiderio sessuale, che può essere sia a livello di commettere adulterio, commettere atti sessuali al di fuori del matrimonio, prima del matrimonio, ma anche con la nostra mente. Gesù ha detto in Matteo 5:28 che se un uomo vede una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio nel suo cuore. Quindi questo, tutto questo fa parte del discorso dell'immoralità sessuale. E qualsiasi tipo di impurità, che sia nel cuore, nella mente, passioni, desideri forti, desideri sbagliati, la cupidigia, il desiderio delle cose, dei soldi o delle cose, avere le cose. È interessante che il mondo, proprio le pubblicità sono tutte, girano intorno a, a queste due cose. Il desiderio sessuale e il desiderio di avere le cose. Se noi vivessimo come vuole Gesù e facessimo morire le membra, le nostre membra che sono sulla terra, penso che il mondo non avrebbe successo con noi, i negozi, non, il consumismo non ci tangerebbe, e tutte le cose dove il mondo gira non avrebbe effetto su noi. Ma l'ordine di Gesù qua è di fare morire le membra che sono sulla terra. Questo è un atto violento, cioè uccidere le membra che sono sulla terra. Il Signore vuole che noi ci sacrifichiamo e che violentiamo il nostro vecchio uomo, i desideri della carne. E vorrei leggere a questo punto in Ebrei capitolo 12, dal versetto 1 al versetto 4. Qui l'autore sta parlando sempre a noi credenti. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù. Un altro modo di dire di quello che Paolo ha detto in Colossesi 3:1, cercare le cose di lassù, pensare le cose di lassù. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Gesù dove ha trovato la forza di affrontare la croce? Come abbiamo cantato prima, di prendere su di sé i nostri peccati, lui che era senza peccato, lui che era il figlio di Dio, che era Dio stesso incarnato, che ha preso su di sé il nostro peccato, quindi le conseguenze dell'ira di Dio. Tutto è caduto su di lui. E Gesù sapeva prima di morire il sacrificio che lui doveva affrontare, soprattutto spirituale, più che morale e fisico. Perché in quel momento, quando Gesù avrebbe portato il peccato del mondo, il Padre si sarebbe separato da Gesù, l'avrebbe abbandonato. E quindi Gesù avrebbe sperimentato la morte, non solo la morte fisica, ma anche quella spirituale. Ma Gesù dove prendeva la forza di affrontare il sacrificio della croce? Era la gioia che gli era posta dinanzi. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Quindi lui aveva questa speranza di stare col Padre, che sarebbe risuscitato dai morti e che sarebbe tornato in cielo alla destra del Padre. E quindi ha avuto la forza di sopportare. E allora poi l'autore dice qui, considerate, lo dice a noi adesso, considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. E qui non si riferisce semplicemente alla lotta che c'è, perché viviamo in un mondo di peccatori dove il Dio di questo mondo per adesso è Satana che è contro di noi. Ma qui si riferisce proprio al peccato nel nostro vecchio uomo. Perché se continua a leggere, avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore, non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Gli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione, Dio vi tratta come figli, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro dal contesto in Ebrei capitolo 12 che quando parla del fatto di lottare contro il peccato sta parlando prima di tutto e soprattutto del peccato nella nostra vita, che c'è ancora presente in noi, nel nostro vecchio io, nel vecchio uomo. E quindi ecco perché, tornando a Colossesi 3, Paolo usa questo linguaggio così forte. Dobbiamo lottare fino al sangue, dobbiamo essere pronti a sputare sangue pur di non peccare. Richiede sacrificio, richiede fare violenza sui desideri che sono contrari alle cose di lassù, e dire no a quelle cose. Addirittura Paolo dice qui, fate dunque morire le membra che sono sulla terra. E questo è qualcosa che dobbiamo fare noi. Chiaramente dobbiamo confidare nel Signore, dipendere da Lui, ma avremo la forza di fare questo nella misura che noi cerchiamo il Signore, le cose di lassù, dove Lui è seduto alla destra di Dio, e pensiamo alle cose di lassù. Allora troveremo la forza di far morire questi desideri che sono peccato nel nostro vecchio io. E poi qui Paolo ci lascia un'altra motivazione molto forte nel versetto 6. Leggo di nuovo versetto 5 e 6 insieme. Fate dunque morire le membra che sono sulla terra: immoralità sessuale, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia, che è idolatria. Poi Paolo parla di questo come idolatria, perché quando noi desideriamo qualcosa o qualcuno che non è il Signore, allora diventa un idolo, perché noi dobbiamo desiderare il Signore e dobbiamo amare il Signore. Poi nel Signore dobbiamo amarci gli uni gli altri, ma non dobbiamo desiderare le cose. Questa è la cupidigia. E quindi quando desideriamo le cose invece di semplicemente usarle, allora diventa un idolo. Ma il versetto 6 dice: per queste cose che Paolo ha elencato, questi desideri sbagliati, viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Grazie a Dio non siamo più compresi qua. L'ira di Dio non verrà più su di noi, perché non siamo più figli della disubbidienza. Adesso siamo figli di Dio in Cristo Gesù. Quando abbiamo creduto in Gesù siamo entrati nella sua famiglia, siamo nati dall'alto spiritualmente, da Dio, e quindi siamo diventati figli di Dio, siamo nella sua famiglia. Gesù è nostro fratello maggiore. Non siamo più figli della disubbidienza, ma siamo figli di Dio. E quindi l'ira di Dio non verrà più su di noi, perché come abbiamo sentito prima anche nella preghiera, Gesù ha subito le conseguenze dell'ira di Dio, perché Lui ha preso su di sé il nostro peccato, e quindi siamo salvati dall'ira di Dio in Cristo Gesù. Però, fratelli e sorelle, dobbiamo ricordare che le persone intorno a noi che ancora non hanno creduto in Gesù sono ancora sotto l'ira di Dio. E Dio è arrabbiato con loro per questi peccati, per questi desideri sbagliati che sono elencati qua. È vero che io adesso sono salvato dall'ira di Dio, e quindi Dio non mi giudicherà e non mi condannerà, non mi farà perire più a causa di queste cose. Ma io, come figlio di Dio adesso salvato, ricordando che l'ira di Dio andrà sui figli della disubbidienza, come posso io ancora partecipare con leggerezza in questi peccati e assecondare questi desideri, accontentare questi desideri sbagliati, sapendo che è proprio per quei desideri sbagliati che le persone hanno e accontentano, Dio li giudicherà e li condannerà. Sono sotto l'ira di Dio. Allora anche questo mi deve far riflettere, deve essere una motivazione molto forte per me, perché io non faccio più quei peccati, che non assecondi più quei desideri della carne che sono sbagliati davanti a Dio, sapendo che sì, io sono salvato dall'ira di Dio, però le persone intorno a me sono ancora sotto l'ira di Dio e verranno giudicati e condannati per quelle cose che hanno fatto. Quindi non possiamo permetterci, fratelli, dobbiamo lottare fino al sangue contro il peccato, sapendo la serietà del peccato. E va avanti dicendo: in queste cose camminaste un tempo anche voi quando vivevate in esse, ma noi non viviamo più in quelle cose, quindi non dobbiamo camminare più in quelle cose. E poi va avanti, un altro imperativo, un altro ordine, versetto 8, ora invece deponete anche voi tutte queste cose, mettetele a parte, lasciatele cadere, l'ira, la collera, la malignità, la cattiveria, la calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. E se possiamo riassumere la prima lista di cose che dobbiamo far morire nella nostra vita di peccato, possiamo riassumere tutti con desideri sbagliati, qui possiamo riassumere tutto con l'ira, la reazione. Sono sinonimi qui, ma trovo che ci sia un collegamento tra il fatto di assecondare i desideri sbagliati, che quando succede nella nostra vita, e allora non siamo a posto col Signore, allora non siamo più tranquilli e cominciamo e diventa molto facile anche a perdere la pazienza e a arrabbiarsi con le cose, le persone. Non avere pazienza. E quando questo discorso va avanti e non torniamo al Signore, non confessiamo i nostri peccati, non li abbandoniamo, allora poi quando magari fino a un certo punto riusciamo a controllare la nostra ira, ma quando va avanti poi viene il momento che dentro di noi, allora c'è questa, coltiviamo la cattiveria, forse all'inizio non facciamo delle cose cattive, non vogliamo rispondere male per male, ma poi col passare del tempo succede e addirittura arriviamo a dire cose che non dovremmo dire e tante volte non abbiamo il coraggio di affrontare la persona con cui siamo arrabbiati e allora parliamo con gli altri di quella persona, quindi la calunnia, parlare male degli altri. E poi quando va avanti, poi si arriva a un certo punto dove scoppiamo, e addirittura può succedere anche il credente, che escano dalla sua bocca parole oscene, come quando non era credente. Questo può succedere nella vita del cristiano, quando continua a cullare il peccato nella propria vita, a coltivare il peccato nella propria vita, invece di lottare contro, invece di uccidere queste membra che sono sulla terra, e di cercare il Signore Gesù, di pensare alle sue cose, quindi la lettura, lo studio, la meditazione della sua parola, e poi col suo aiuto decidere di vivere secondo la sua parola. Poi arriviamo al versetto 9, anche la menzogna, non mentite gli uni agli altri. E penso che questo può anche succedere al credente, che arrivi a dire una menzogna, a non dire la verità. E tante volte questo succede proprio perché stiamo cullando dei peccati nella nostra vita, li stiamo coltivando e non li stiamo uccidendo, e quindi poi tutto il resto, e allora viene il momento che però vogliamo magari sembrare bravi davanti agli altri, e allora può scappare anche una bugia, dire una cosa non vera per coprire i peccati che stiamo facendo. Forse voi state pensando, ma i credenti non fanno così. I credenti non dovrebbero fare così, però dobbiamo ricordare che questa lettera Paolo l'ha scritto a una chiesa, ai credenti, e sta parlando a loro. Quindi vuol dire che il problema c'era nella vita dei credenti. E il problema c'è nella nostra vita. Perché è vero che il Signore ci ha salvati dalla condanna del peccato? Però non ci ha salvati ancora dalla presenza del peccato. E saremo salvati dalla presenza del peccato quando saremo col Signore. Adesso abbiamo ancora il nostro vecchio uomo che ha desideri contrari al Signore. E quindi queste cose possono succedere se noi non ci identifichiamo costantemente in Gesù e quindi cerchiamo le cose di lassù, dove Lui è seduto alla destra di Dio, e pensiamo alle cose di lassù. Quindi andiamo alla Sua parola giorno dopo giorno. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, cioè dell'uomo nuovo, che si va rinnovando in conoscenza e immagine di colui che l'ha creato. Quindi qui Paolo sta parlando di una crescita, non è qualcosa che risolviamo da un momento all'altro, ma è una crescita, è un cammino. Ci dobbiamo rivestire dell'uomo nuovo, che è Gesù Cristo, cioè dobbiamo seguire il suo esempio con questa nuova vita che abbiamo in lui. Però questo nuovo uomo si deve rinnovare. E come si rinnova? In conoscenza, secondo l'immagine di colui che l'ha creato. E qui l'immagine a chi si riferisce? Quando dice che si va rinnovando in conoscenza all'immagine, secondo l'immagine, che è proprio così in greco, secondo l'immagine di colui che l'ha creato. Interessante la parola immagine, tradotto dal greco, è la parola icona, perché la parola icona viene dal greco, che vuol dire immagine. Allora, noi siamo stati creati all'immagine di Dio, però a causa del peccato questa immagine è stata rovinata. E questo è anche un motivo perché Gesù è venuto sulla terra, perché Gesù come uomo è l'immagine perfetta di Dio, perché Gesù è venuto sulla terra come uomo per darci un esempio di come l'uomo senza peccato, di come doveva essere questa immagine di Dio, l'uomo creato da Dio, creato a sua immagine, come doveva essere. Però questa immagine è stata rovinata, quindi ancora si vede qualcosa di Dio nell'uomo. Siamo ancora creati l'immagine sua, però siamo stati rovinati. Quindi non siamo un'immagine perfetta di Dio, invece Gesù sì. Quando lui è venuto sulla terra come uomo, anche per questo è venuto, per darci l'immagine perfetta di Dio. Così guardando a Gesù possiamo capire perfettamente com'è Dio. È difficile per noi capire Dio, perché Dio è spirito. Lui ha creato l'universo, il tempo, lo spazio, al di fuori del tempo e dello spazio. Parliamo di queste cose, ma non riusciamo ad immaginarle, veramente. Non riusciamo a immaginare Dio, è troppo grande. Però Dio è diventato uno di noi. E quindi Gesù è l'immagine di Dio, perfetto. Anche per questo, nell'Antico Testamento, nei 10 comandamenti, era vietato che gli uomini facessero un'immagine di Dio. Perché? Perché non potevano fare un'immagine perfetta di Dio. Perché l'uomo avrebbe dovuto essere questa immagine di Dio, è fallito, è rovinato, è stato rovinato, ma poi doveva venire Gesù, che sarebbe stato l'immagine perfetta di Dio. E quindi qui è la nostra crescita, torniamo sempre a Gesù. Vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, dell'uomo nuovo, che si va rinnovando in conoscenza secondo l'immagine di colui che l'ha creato. E chi è l'immagine di colui che ha creato l'uomo oggi? È Gesù Cristo. E quindi noi dobbiamo crescere nella conoscenza di Lui, conoscere Lui per seguire il suo esempio, perché diventiamo come Gesù. Questa è la nostra crescita spirituale che vogliamo. Ma come possiamo conoscere Gesù? Torniamo sempre alla Bibbia, alla sua parola. E noi non abbiamo incontrato Gesù personalmente, non l'abbiamo conosciuto personalmente sulla terra, però abbiamo la sua parola. Grazie ai discepoli di Gesù abbiamo la loro testimonianza, che avevano visto Gesù, e abbiamo le parole di Gesù riportate dai suoi discepoli, che è il Nuovo Testamento. E quindi attraverso lo studio del Nuovo Testamento possiamo conoscere Gesù e quindi diventare sempre più come Lui. Questo è lo scopo della nostra vita, di diventare come Lui. E poi il versetto 11 Paolo aggiunge: qui, cioè nell'uomo nuovo, non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo, nell'uomo nuovo c'è Cristo, che è tutto e in tutti. Allora qui, quando dice Paolo nell'uomo nuovo non c'è greco e giudeo, sta dicendo che gli ebrei, i giudei, non dovevano vedere più il mondo diviso tra giudei e le nazioni, rappresentato dai greci. Perché nella Chiesa adesso Dio ha tolto questo muro di separazione. E nella Chiesa non c'è più greco o giudeo, quindi non bisogna fare più distinzioni di nazionalità, distinzioni etniche. Non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione. C'è chi dice qui circoncisione o incirconcisione, siccome si riferisce alla legge di Mosè, quindi alla religiosità, se vogliamo, degli ebrei, allora nell'uomo nuovo non c'è più distinzione di religione. Questo non è preciso, fratelli e sorelle, perché noi dobbiamo accettare greci e giudei, ebrei e non ebrei. Anche oggi il fatto di non essere ebreo o essere ebreo non è peccato, ma anche la circoncisione o l'incirconcisione qui non si riferisce alla religione, perché qualsiasi religione che non accetta Gesù Cristo è peccato, e non c'è posto per una religione falsa in Cristo Gesù. Ma qui Paolo si sta riferendo a quegli ebrei nella Chiesa che volevano imporre la legge di Mosè ai non ebrei, oppure ai credenti non ebrei che non accettavano il fatto che un ebreo cristiano ancora seguisse la legge. Quindi la questione è molto precisa lì, non è una questione di religione, ma è una questione della legge di Mosè, che adesso in Cristo non c'è più la legge di Mosè. Quindi per un ebreo comunque seguire la legge di Mosè non era peccato. Se seguisse la legge di Mosè, osservasse la legge di Mosè per essere salvato, allora sì, allora si tratta di religione, del giudaismo, che quindi è contro il Vangelo. Però se un cristiano ebreo si sottometteva alla legge perché era giusta e non per essere salvato, ma perché era salvato, allora è diverso. Quindi, però, noi non siamo sotto la legge. Noi come non ebrei non siamo sotto la legge, neanche gli ebrei sono sotto la legge. Quindi sta parlando proprio di quello, non del fatto che non ci sono più barriere religiose, perché nell'uomo nuovo non ci può essere una fede che non è in Gesù Cristo. Perché infatti, come dice qui, perché non c'è posto nell'uomo nuovo per il greco o per il giudeo o per la circoncisione o la incirconcisione, cioè la legge di Mosè, o il barbaro? In questo caso Paolo dice barbari perché gli ebrei dividevano il mondo in due, gli ebrei e non ebrei, le nazioni, quindi i greci, però i greci dividevano anche il mondo in due, i greci e i barbari, cioè i barbari erano gli stranieri, quindi siamo noi greci che siamo colti, siamo superiori, poi ci sono gli stranieri che sono inferiori, non hanno la stessa cultura che abbiamo noi. Poi gli sciti, era una popolazione che tra gli stranieri erano considerati quelli più selvaggi, più incivili e quindi molto disprezzati dalla società. Però Paolo sta dicendo qui che non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, quindi non c'è straniero, Non si fa più distinzione tra il mio popolo e gli stranieri, non si fa distinzione tra persone più civili, meno civili, tra cultura, cioè non ha la stessa cultura che ho io, e poi anche le classi sociali, tra schiavo e libero, perché dobbiamo ricordare che durante l'impero romano, nell'impero romano, c'erano più schiavi che non schiavi. E ecco perché si parla molto nel Nuovo Testamento anche degli schiavi nelle case, perché c'era molta schiavitù, però non bisognava fare nessuna distinzione sociale. Perché? Perché nell'uomo nuovo, non che non ci siano greci e giudei, o chi segue la legge e chi non segue la legge, e stranieri, differenze di nazionalità, e differenze di classe sociale, eccetera, eccetera. Però nell'uomo nuovo non bisogna fare questa differenza. Siamo tutti uguali davanti al Signore. Perché nell'uomo nuovo non c'è spazio per queste differenze. Non c'è spazio per il greco e il giudeo, non c'è spazio per la circoncisione, l'incirconcisione, il barbaro, lo scita, lo schiavo, il libero, ma solo Cristo. Perché letteralmente nel greco così suona. Qui, nell'uomo nuovo, cioè non c'è dentro l'uomo nuovo, perché è interessante, versetto 11, non è il verbo essere, ma è un verbo in greco che vuol dire essere dentro. E allora nell'uomo nuovo non c'è greco, giudeo, circonciso, incirconciso, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo. Nell'uomo nuovo c'è Cristo, che è tutto. Cristo è tutto nell'uomo nuovo. Però aggiunge anche è in tutti. Quindi allora se io, che in me c'è l'uomo nuovo, e allora Cristo è tutto, e così anche per Walter e per Giorgio e via dicendo, allora potrebbe dire, ma allora sparisce la personalità, perché se Gesù è tutto in Walter, non c'è più giudeo, greco, nazionalità, classe sociale, eccetera, eccetera, e c'è Cristo è tutto, e Cristo è tutto anche in me, allora non c'è più distinzione tra Walter e Jonathan, non è così, perché poi aggiunge qui, ma Cristo c'è dentro l'uomo nuovo, Cristo tutto e Cristo in tutti. Quindi allora Paolo sta ammettendo che invece c'è una differenza di personalità. Walter rimane sempre Walter, io rimango Jonathan, Giorgio rimane Giorgio, ma quindi il fatto che Cristo sta in Giorgio e sta anche in Walter e sta in me, vuol dire che ammette anche le differenze di personalità, quindi siamo diverse come persone. Però quello che ci unisce è che Gesù è tutto per Walter, Gesù è tutto per Giorgio, Gesù è tutto per me. E quindi siamo uniti in Cristo in questo senso. Però anche c'è la diversità nell'unità, perché Gesù è in me, che sono Jonathan, in Walter, che è Walter, e Giorgio, che è Giorgio. E quindi continuiamo ad avere le nostre personalità diverse. Magari uno continua a essere greco o giudeo, circonciso o non circonciso, barbaro, eccetera, eccetera. Allora passiamo alle cose positive. Qui devo andare avanti velocemente, se no staremo qui insieme troppo tempo. Arriviamo al terzo dunque. Allora, siccome siamo in Cristo, allora dobbiamo cercare le cose di lassù, pensare a quelle, e poi abbiamo visto quali sono le cose di qua giù, adesso vediamo quali sono le cose di lassù. Versetto 12, vestitevi dunque come scelti da Dio, santi e amati. Noi dobbiamo vestirci, dobbiamo vivere, comportarci come se fossimo stati scelti da Dio, perché Dio ci ha scelti. E questo deve essere una grande motivazione per noi, sapere che Dio ci ha scelti. E quindi dobbiamo essere onorati da questa cosa, e dobbiamo onorare Lui. E siamo santi perché Dio ci ha separati dal mondo. Adesso viviamo per Lui. Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. E quindi dobbiamo vivere per Lui, siamo separati dal mondo per vivere per Gesù. E Dio ci ha amati. Il fatto che Lui ci ha scelti dimostra il Suo amore per noi. E quindi questo deve essere la nostra motivazione di seguire l'esempio di Gesù, di diventare sempre più come Lui e vestirci coerentemente al fatto che siamo stati scelti da Dio, siamo santi e amati da Lui. E di cosa dobbiamo vestirci? Ecco, elenco di cose positive: di un cuore di compassione, di bontà, di umiltà, di mansuetudine. Nel testo qui dice di pazienza. A me piace la parola vecchia che si usava prima, perché in greco ci sono più parole per la pazienza, ma la parola che c'è in greco qui è proprio quella parola vecchia italiana di longanimità. Essere vestiti di longanimità, a me piace, perché longanimità viene dal fatto di avere un'anima lunga, cioè un'anima così lunga che riesce a sopportare e continuare a sopportare le ingiustizie degli altri senza reagire, quindi essere mansueti, eccetera, eccetera. A me piace questo termine vecchio, la longanimità. Sono tutte caratteristiche di Gesù che Lui aveva quando stava sulla terra, e noi dobbiamo seguire quelle. Quindi vestitevi dunque come scelti da Dio, santi e amati, di un cuore di compassione, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di longanimità, sopportandovi appunto gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda se uno ha una lamentela contro un altro. Perché non siamo perfetti, fratelli. E come io posso peccare e ancora vivere secondo le cose di qua giù e non di lassù, anche il fratello può farlo, e quando lo fa allora mi fa del male. Ma io come devo reagire? Come devo rispondere al fratello? Sempre con un cuore di compassione, perché questo è il cuore di Gesù verso di me. Lui ha avuto compassione di me e ha dato la sua vita per salvarmi dal mio peccato. Io devo essere pronto a fare altrettanto col fratello. Non posso dare la mia vita per la sua salvezza, però posso sacrificarmi per lui in modo che lui veda Gesù in me e venga incoraggiato a pentirsi del suo peccato e cambiare. E quindi devo essere pronto a perdonarlo quando lui sbaglia contro di me. Quindi sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda se uno ha una lamentela contro un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Queste sono parole molto forti, fratelli e sorelle. Gesù come ci ha perdonati? Lui ha potuto perdonarci perché ha dato la sua vita per noi. Lui si è sacrificato per i nostri peccati. Noi non possiamo sacrificarci per i peccati gli uni degli altri. Io non posso morire per i tuoi peccati. Non posso io subire le conseguenze dell'ira di Dio al posto tuo, così tu non le subisci, perché io sono un peccatore come te. Però è l'atteggiamento qui che conta. Gesù, per perdonarci i peccati, ha preso su di sé le nostre colpe e ha pagato per noi, si è sacrificato per noi. E noi dobbiamo essere pronti a sacrificarci gli uni per gli altri. E quindi quando il fratello mi fa un torto, un'ingiustizia, dovrei reagire come se quel torto l'ho fatto io. E in qualche modo dentro il mio cuore, credo io anche questo, prendere la colpa, cioè agire come se io prendessi la sua colpa. E quindi non lo vedo più colpevole, lo perdono. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Io penso che in Gesù riusciamo a vedere il fratello come se non avesse fatto quel torto, quell'ingiustizia, se abbiamo l'atteggiamento di Gesù. E poi il versetto 12, un altro ordine, che dice: ma al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Penso che Paolo dica così dell'amore, perché cosa vuol dire amare? Amare vuol dire volere il bene degli altri. Se io amo qualcuno vuol dire che voglio il suo bene. E allora io farò di tutto perché lui stia bene. E quando c'è questo sentimento, allora mi comporterò nel modo giusto, avrò un cuore di compassione, sarò buono, umile, considererò l'altro più di me, prima di me, sarò mansueto, non reagirò, perdonerò, perché appunto voglio il bene dell'altro e farò di tutto perché l'altro possa stare bene, perché questo è amare, quando vogliamo il bene degli altri, quindi facciamo tutto quello che è nelle nostre possibilità perché stia bene. Facciamo attenzione che non stia mai male per colpa nostra. Questo è amare. Quindi in questo senso penso che forse Paolo intendeva anche che l'amore è il vincolo della perfezione. Tutto viene legato insieme e completato nell'amore, quando noi ci amiamo come Gesù ci ha amati. Ma penso forse che c'è anche un altro senso, che quando, se vi ricordate, quando gli scribi e i farisei hanno chiesto a Gesù qual era il grande comandamento, il primo e il grande comandamento, Gesù ha risposto in realtà con due comandamenti. Il primo è amare Dio con tutto te stesso, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutte le tue forze, con tutto te stesso. Questo è il primo e il grande comandamento. Ma il secondo, poi aggiunge Gesù, perché loro avevano chiesto a lui soltanto il primo, ma Gesù aggiunge, ma il secondo, simile ad esso, è ama il tuo prossimo come te stesso. Perché in realtà, quando amo Dio con tutto me stesso, allora io amerò gli altri come se fossero me. Perché Dio li ha creati, ha creato le persone intorno a me, anche le persone più incivili, anche le persone più peccatrici, che mi stanno facendo tanti torti. Eppure Gesù, il Signore ha creato loro, e Gesù è venuto ed è morto per loro, perché desidera la loro salvezza. Dio vuole che tutti siano salvati. Gesù è venuto ed è morto per tutti i peccatori, e quindi anche per la persona che mi sta trattando male, ingiustamente. Allora, se io amo Dio con tutto me stesso, io amerò quella persona come Dio ama me e come Dio ama quella persona, perché l'ha creato e poi è diventato uomo ed è morto per lui, per salvarlo, e quindi io avrò lo stesso amore per lui. E possiamo dire che quella risposta di Gesù è anche un po' un riassunto di questo brano che stiamo studiando insieme. Quindi in questo senso l'amore è il vincolo della perfezione, perché ci collega con Dio e quindi tra di noi, nell'amore. Versetto 15, la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati in un corpo, regni nei vostri cuori. Fratelli, dobbiamo, come dice Paolo, abbiamo studiato i Romani, per quanto sia possibile a voi, vivete in pace con tutti gli uomini e soprattutto con i credenti, perché Gesù è venuto ed è morto sulla croce perché ci fosse una Chiesa, non gli ebrei e le nazioni, non i greci e i barbari, non i liberi e gli schiavi, eccetera, eccetera, ma una Chiesa unita, un corpo. E Cristo avrebbe potuto condannarci e mandarci allo stagno di fuoco eterno, giustamente, perché noi abbiamo offeso Dio con i nostri peccati, ma nel suo amore ha voluto fare la pace con noi, prendendo su di sé i nostri peccati. Quindi torniamo sempre al Vangelo, sempre all'esempio di Gesù, e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati in un corpo, regni nei vostri cuori. E siccome siamo un corpo, allora dobbiamo andare d'accordo gli uni con gli altri. Non vuol dire che pensiamo le stesse cose, che siamo d'accordo, ma andremo d'accordo, capite? È diverso. Cioè io devo imparare a mettere da parte delle mie convinzioni per il fratello. Se lui vuole così, adesso non stiamo parlando di quello che è scritto nero su bianco, quando si tratta della parola di Dio dobbiamo essere d'accordo, dobbiamo essere d'accordo con la mente di Cristo, ma se io sono teso a Gesù, alle cose di lassù e anche tu, allora andremo d'accordo. E per le cose non scritte, dove ci possono essere divergenze di opinioni, e Paolo ne parla nei capitoli 13 e 14, e prima parte di 15 di Romani, lo stesso andrò d'accordo col fratello, perché là dove ci sono divergenze di opinioni, io metto da parte le mie convinzioni, che non sono scritte nella Bibbia, e mi adeguo al fratello. Cioè il fratello forte si deve adeguare al fratello debole. Proprio il contrario del mondo. Nel mondo, quando uno è forte, allora gli altri che sono deboli devono adeguarsi a lui. Invece Paolo dice, conclusione di questo discorso, in Romani 15, nei primi versetti, chi è forte invece si deve adeguare a chi è debole. Parliamo delle cose non scritte. Quindi io le mie preferenze, le mie opinioni, le mie convinzioni personali che non hanno una base biblica, ma non sono necessariamente neanche contro la Bibbia, io le metto da parte. Perché il fratello possa invece, mi adeguerò ai suoi pensieri, alle sue convinzioni, alle sue preferenze, alle sue opinioni. Quindi la pace di Cristo, la quale siete stati chiamati in un corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La gratitudine per il corpo di Cristo che è la Chiesa, e la gratitudine per Cristo e la pace che ha fatto nel suo sacrificio tra noi e Lui, e quindi tra gli uni e gli altri. Poi versetto 16, la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Come può la parola di Cristo abitare in noi abbondantemente? Non basta quindi leggere, studiare, imparare a memoria, meditare la parola del Signore, ma dobbiamo metterla in pratica. E quando noi mettiamo in pratica la sua parola, ubbidiamo la sua parola, allora la sua parola sta abitando in noi, sta vivendo in noi. E poi, come stiamo facendo stamattina, dobbiamo insegnarci, insegnare gli uni gli altri e ammonirci gli uni gli altri, perché così è nel greco qua, insegnandovi e ammonendovi gli uni gli altri, non è esortandovi, però ammonendovi. Quindi la parola di Dio serve anche per dire al fratello, guarda, quello che tu hai detto, quello che tu hai fatto non è secondo la parola di Cristo, perché ecco come dice la parola di Cristo. Però sempre con amore, sempre con umiltà, ma con schiettezza, dobbiamo anche ammonirci con la parola di Dio. Ma abbiamo il diritto di farlo soltanto quando la sua parola vive in noi, abita in noi abbondantemente. Quindi gli altri vedono che noi stiamo vivendo secondo la parola di Dio, perché se no non abbiamo il diritto di parlare, di insegnare, tantomeno ammonire secondo la parola di Dio. Dobbiamo dare l'esempio. Quindi insegnandovi e ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, e poi come abbiamo fatto stamattina, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. E non è un caso, credo, che Paolo abbia messo, perché sono tre gerundi qua, che tutti dipendono da quest'ordine, la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Quale sarà il frutto della parola di Cristo che abita in noi abbondantemente? Che ci insegneremo gli uni gli altri, ci ammoniremo gli uni gli altri, ma anche canteremo di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi e inni e cantici spirituali. E quindi il canto è molto importante. E intanto forse il modo più bello per esprimere la nostra gratitudine al Signore, la nostra riconoscenza, lodarlo, adorarlo, innalzarlo, però le canzoni sono molto importanti, le parole delle canzoni sono molto importanti, perché anche il nostro canto deve venire dalla parola di Cristo che abita in noi abbondantemente. E quindi il canto, le parole delle canzoni devono essere un'espressione della parola di Dio. Quindi è anche molto importante le parole che cantiamo. E dobbiamo dare molta importanza a quella parte del culto. Io stamattina, cantando le parole che abbiamo cantato, riflettendo sulle parole che stavamo cantando, ho ringraziato il Signore perché erano parole bellissime, erano parole basate sulla Scrittura, e quindi ci siamo già edificati e fortificati, incoraggiati tantissimo soltanto attraverso il canto. Quindi quella parte del culto è estremamente importante. E comunque conclude versetto 17: e qualunque cosa facciate, meno male che Paolo arriva a questo, no, questa sua discorso sulla vita cristiana, sul comportamento cristiano, la santificazione, poteva andare avanti per libri e libri, e non poteva dire tutto Paolo. Allora dice tutto con questa frase nel versetto 17. Forse siete anche contenti che c'è, così anche Jonathan smette di parlare stamattina. E qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. A me piace tantissimo questo versetto, perché ci fa capire come possiamo capire la volontà di Dio nelle cose non scritte nella Bibbia. Perché la Bibbia non dice tutto. Però se ti trovi in difficoltà e non sei sicuro se è giusto fare una certa cosa o non farla, perché non trovi nella Bibbia né una parola che confermi quello che vuoi fare, ma né una parola che vada contro e non sei sicuro, allora fai questa prova nella tua vita. Quello che tu stai dicendo, o quello che tu stai facendo, vuoi fare, vuoi dire, lo puoi fare nel nome del Signore Gesù? Cosa vuol dire fare ogni cosa nel nome del Signore Gesù? Quando io faccio qualcosa nel nome di Gesù, vuol dire che io sto rappresentando Lui. E allora, io penso che già lì possiamo capire tantissimo. Nel dire questa cosa, o nel fare questa cosa, sto rappresentando il Gesù che conosco io nella Bibbia. O in qualche modo è contro di Lui e non rappresenta Lui. E poi, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui, posso ringraziare Dio in quello che vorrei dire o sto dicendo, o in quello che vorrei fare o sto facendo. Posso ringraziare Dio per quella cosa? E già lì possiamo, se siamo sinceri con noi stessi, possiamo capire tanto se è la volontà di Dio o no. Amen.